Di nuovo ben ritrovati, ultima parte di Maracanã, andiamo velocissimo. Oggi è stata una puntata intensissima con tantissimi, diciamo così, argomenti, ma soprattutto quelli su Suarez, sulla situazione della Roma. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, abbiamo letto anche il comunicato dell'avvocato turco che abbiamo riportato pochi istanti fa. Adesso cerchiamo di concludere, naturalmente noi leggiamo le vostre domande, le riportiamo anche agli ospiti, però andiamo avanti e presentiamo, perché abbiamo un ospite che io qui a Maracanã mi sembra che sia la prima volta che lo chiamiamo, quindi mi fa molto piacere.
Okay.
Dai, che tra l'altro TMV Radio conosce molto bene perché fa una trasmissione qui e quindi ci fa molto piacere anche avere nel pomeriggio di Maracanã. Dai.
Allora, partecipa Scanner.
Sì.
È un avvocato di diritto sportivo.
È un agente, perché
è
sta
un
nel mondo agente,
del calcio. Anche,
ha lavorato anche con lo Zenit in passato, quindi è grandissima
come
conoscenza
direttore
di calcio
sportivo,
dai.
Ok, quindi insomma veramente chi più ne ha più ne metta. Presentiamo l'avvocato Giulio Dini.
Ciao Giulio.
Ciao, buonasera, grazie per questa introduzione, forse troppe cose, quelli si dice, no, chi fa troppe cose poi non ne fa una per bene.
No, non è vero assolutamente Giulio, no. Grazie per aver accettato il nostro invito.
E magari c'è chi riesce a farle tutte e farle bene,
certo.
C'è sempre un'eccezione.
No, dipende dai tempi, nel senso, quando parlavi di direttore sportivo, come dire, è un titolo che ho, e rispetto all'elenco dei direttori sportivi sono sospeso, ovviamente, ma ho esercitato quella funzione quando lavoravo come consulente dello Zenit di San Pietroburgo.
Vedi. Allora, con te in compagnia in quest'ultima parte c'è anche un altro amico di Maracanã,
un ex calciatore,
insomma, uno che ci piace, ci dà sempre, ci fa piacere averlo qui con noi. Dai.
Bravissimo come sempre, Antonio Paganin.
Ciao Antonio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao
Antonio, era un po' che non ci sentivamo e quindi
Vero.
Mi fa piacere sentirti.
Ci siamo presi una piacevole pausa, dai.
Sì, beh, giusto pure ogni tanto prendersi una pausa, allora ci mancherebbe. Allora, sentite, è stato un pomeriggio molto caldo, quindi da sotto ogni punto di vista, dove ahimè abbiamo parlato poco di campo, perché in questo momento, Giulio, è un po' difficile parlare di campo, è stato oggi, no? Col caso Suarez, con il caso di Avarà. Vuoi lasciarci un tuo pensiero e poi cerchiamo di chiudere magari con qualcosa di calcio?
Va bene, volentieri, anche perché credo che su questi argomenti si siano davvero spese tante parole. Il caso Suarez è un caso, diciamo, nazionale più che sportivo, perché ha inevitabili implicazioni sociali, politiche. È un caso rispetto al quale, come dire, come popolazione siamo, credo, tutti dalla stessa parte, siamo esterrefatti rispetto alla vicenda e anche desiderosi di sapere effettivamente come siano andate le cose, e desiderosi anche che vengano accertate le relative responsabilità. Credo che sul merito non valga neanche la pena di pronunciarsi, insomma. È una cosa, sta parlando di una nefandezza, no?
Sì.
Per quello che riguarda di Avarà, invece, diciamo, lì ci pronunciamo pensando alle sorti sportive di un club che il cui, diciamo, organico ha commesso un errore formale che comunque porta delle conseguenze pesanti in una società quotata in borsa, e che non sembrano francamente possibili in un professionismo elevato come quello del nostro calcio. Io, per quanto mi riguarda, nutro pochissime speranze, ecco, nella possibilità che il ricorso alla Roma possa essere accolto. Più che speranze, ho delle forti perplessità, dal momento che il dettato normativo è piuttosto chiaro, che poi la norma sia giusta o meno, questo è un altro par di maniche. Poi il calciatore avrebbe comunque potuto partecipare alla gara inserito nell'altra lista, è un altro discorso. Però mi chiedo anche se l'accoglimento del ricorso poi non si presti, come dire, a un precedente giurisprudenziale che vuole essere evitato.
Antonio, vengo da te. Naturalmente abbiamo, al di là del commentare questa faccenda, e come diceva Giulio, insomma, ne abbiamo parlato anche oggi, sono un po' tutti sono della linea di Giulio, cioè è difficile che possa ottenere, diciamo così, la vincere il ricorso, perché la norma è abbastanza chiara. Poi, come dice Giulio, possiamo discutere se è giusto o sbagliato, ma la norma è abbastanza chiara, quindi saremo un po' a vedere quello che succede. Non so se vuoi dire anche tu il pensiero sulla tua, poi voglio fare una domanda un attimo su alcuni nomi di calciatori che stiamo leggendo, qualche situazione di mercato. Antonio.
Ma penso che l'avvocato ti ha spiegato bene, lì probabilmente c'è stato una negligenza, un errore. Mettiamola che forse nel passaggio di proprietà qualcosa è scappato, mettiamola così per sorridere, però effettivamente la Roma rischia di avere un danno enorme. Giustamente, come ha citato prima l'avvocato, è una società quotata in borsa, per cui il danno è doppio. E dispiace, perché sono cose che non dovrebbero succedere, però solitamente succedono ai dilettanti. In questo caso purtroppo ha toccato una squadra professionista.
Poi bisognerà vedere adesso poi quali saranno le conseguenze. Magari questa è una situazione, Giulio, da parte della nuova proprietà, di fare un cambiamento radicale, no? Perché questo è un errore,
tabula rasa
di tutto, e cominciare a strutturare una società.
È partita.
Siete terribilmente giustizialisti.
No, però insomma, visto quello che sta succedendo in casa Roma, credo che...
Io personalmente, che ho, come dire, una formazione da club, diciamo,
sì,
sono sempre dell'idea che in un passaggio di proprietà bisogna aspettare a far pulito, perché ci sono tante professionalità buone, valide, anche in una gestione magari non è stata brillantissima. La tendenza è quella di mandare via tutti e ripartire da zero. Secondo me è un errore proprio per questo. Un anno di tempo credo sia necessario per una nuova proprietà, con ovviamente i propri dirigenti al vertice della parte sportiva del club, così come dell'azienda nel suo complesso. Però un anno di tempo è necessario.
Certo, sono arrivati adesso loro, quindi
sì, ma a parte ora, e poi è un momento estremamente difficile per dire si riparte da capo, no? Per cui, come prospettiva è quella di andare a migliorare, ma di fare piazza pulita magari non è detto. Ecco,
sono stato cattivo.
No, ma in realtà vige molta confusione adesso all'interno, insomma, della società giallorossa, e questo è un episodio che ti fa capire, è la fotografia del momento di confusione, anche di passaggio, insomma, di tante situazioni. Anche tanti dirigenti non ci sono più. C'è da dire anche questo.
Io non so se effettivamente è lo specchio della situazione, diciamo, di provvisorietà che si vive a Trigoria da qualche mese. Chi si occupa del campo, ma anche delle pratiche del campo, chi compila le liste, io non credo che abbia vissuto una dimensione diversa in questi mesi. Si sta parlando, a mio avviso, meramente di una grave svista. Il ragazzo ha compiuto 23 anni, 17 di luglio, hanno fatto, come si dice a Firenze, la bischirata colossale. È rimasto nella lista, non è andato nella lista degli over, e se vogliamo è inescusabile. Ma che questo sia, come dire, il riflesso di una situazione di disagio, io non sono d'accordo.
Vabbè, saremo un po' a vedere, perché poi Fonseca, insomma, sta lavorando anche senza direttore sportivo, dobbiamo dirlo in questo momento, quindi la situazione non facile per lui. E Antonio, proprio su Fonseca, perché ho letto dei, insomma, ti riporto un po' la situazione qui, è quella di un allenatore secondo alcuni addirittura in bilico, un allenatore che potrebbe anche essere sostituito, insomma, volevo anche un tuo pensiero su questo tecnico, e poi ti voglio chiedere anche una cosa su Vidal, che è arrivato e quindi Conte adesso sorride, no?
Beh, su quello che riguarda Fonseca trovo un po' strano, a meno che non sia una richiesta esplicita delle nuove proprietà, che di solito magari tendono a portare un allenatore a loro gradito. Però su Fonseca onestamente avevamo già parlato anche in occasione del cambio di modulo, quando in poco tempo è riuscito a dare una fortissima identità alla Roma e aveva fatto un finale di stagione importante, lo reputo uno fra coloro che hanno portato qualche cosa di nuovo a livello calcistico. Non dimentichiamoci che in questo momento deve trovarsi a gestire, anche se è trovato a gestire, la situazione Dzeko non
sì,
semplice,
certo.
cui ripeto, non sarà facile nemmeno gestire, perché togliono un giocatore un'opportunità di andarsi a giocare alla Champions League su una squadra che doveva lottare quantomeno per poterla anche vincere,
esatto.
E si ritrova da punta in capo. Non che da quello che so io stia male a Roma, però è chiaro, toglie un'opportunità a un giocatore che probabilmente vedeva l'ultimo treno importante passare
a 34 anni.
Questa situazione l'ha vissuta anche Di Francesco, uguale, solo che Di Francesco lo fece giocare.
È bene.
E invece Fonseca no, quindi adesso dobbiamo capire qual è la linea giusta, lo vediamo dai risultati in campo.
Già dalla prossima giornata.
Però il problema era che Diawara era in campo e in ogni caso la lista era sbagliata, perché se avesse giocato
Dicevamo di Dzeko.
Di Francesco lo impiegò in campo, e invece Fonseca aveva deciso,
ha preferito tenerlo fuori alla prima giornata. Adesso
no,
vediamo.
È una forma di rispetto che lui ha avuto nei confronti della società e dell'eventuale acquirente, per cui sarebbe stato anche antipatico se il giocatore avesse avuto un infortunio da quel punto di vista lì, anche perché succede, se il giocatore gioca male viene accusato perché ha già la testa altrove. Se invece va tutto quanto bene è la normalità, perché capisco Fonseca, e se comprato da signore
ci può stare la scelta del tecnico, tu dici in questo caso.
Esattamente.
Infatti lui ha detto ho preservato Dzeko, lui ha detto proprio a fine partita, dice ho preservato Dzeko. Invece
adesso ce l'ha sano e salvo.
Sull'arrivo di Vidal, dai, e Conte, dice avremo un Conte, lo chiedo a tutte e due prima di siamo quasi ai saluti. Sarà un Conte più tranquillo? Che dite con l'arrivo di Vidal?
No.
Sorridente,
era
visto, c'era un sorriso, ragazzi,
abbracciava,
mai tutto. Visto così,
più tranquillo. Che dice Antonio? Poi sentiamo anche Giulia.
Beh, gli hanno messo a disposizione quello che voleva, hanno costruito un Inter a sua immagine e somiglianza dopo la famosa riunione che c'è stata sulla famoso summit nel Varesotto, se non ricordo male. E da lì è cambiato un po' tutto, è cambiato il mercato, è cambiato l'atteggiamento di Conte. Io avrei trovato molto strano che lui lasciasse una società che è in forte ascesa in quel modo. Probabilmente c'era qualche cosa che non riusciva ad avere un denominatore comune, però l'impressione è che in questo momento l'Inter sia nettamente avvantaggiata rispetto alle altre, e lo dico anche a dispetto della Juventus. La Juventus ha preso un grandissimo rischio con Pirlo. Ho avuto modo di vedere l'altra sera, la Sampdoria secondo me non ha fatto testo per tanti motivi. Adesso guarda caso va a incontrare due squadre che sulla carta dovevano a braccetto combinare la situazione della punta, e non vorrei che questo fosse stato un po' creato un po' ad arte, perché guarda caso strano, Milik ha fatto le visite e non si è dovuto aspettare un po' di tempo. Dall'altro lato Dzeko non si è mosso e la Juventus rischiava di trovarsi senza punta, e la Juventus come di punto in bianco ha cambiato strategia e li ha lasciati a piedi.
Teniamo un po' a vedere. Giulio, che dici? Sarà un Conte più calmo?
Mai. No, ragazzi, ma Conte è questo, prendere o lasciare, nel senso le sue qualità come allenatore poi hanno come contrappasso queste esternazioni, a volte anche a mio avviso indebite, nel senso che ma lui ha talmente tanta forza che ha anche la forza di andare davanti alle telecamere e addebitare i problemi e gli insuccessi alla dirigenza senza che che nulla succeda, ma in Camera Caritatis le stesse vicende più o meno erano accadute anche a Londra, anche se in quel caso con esiti decisamente diversi rispetto a Milano. Volevo dire due parole su Fonseca. Fossi io il proprietario della Roma e il nuovo direttore sportivo, ripartirei da Fonseca. Fonseca è un professionista che ha mostrato grandi capacità tecniche, ottime idee e quello che a Roma è importante è una grandissima capacità di relazionarsi con il contesto.
Vero.
È l'unico che non ha subito la piazza. Io ho avuto la fortuna di assistere in passato Luciano Spalletti, quindi conosco bene Roma, conosco bene Trigoria, conosco bene l'affetto, ma anche questo rapporto perverso che fa sì che il troppo bene diventi, si trasformi in qualcosa di negativo a volte, no? Una pressione enorme, magari esasperazione anche per particolari insignificanti. Fonseca è uno che si è messo tutto sullo stomaco e ci ha messo un bel sorriso davanti, ha pensato a lavorare in assoluta serenità. A me piace tantissimo.
Io sono molto vicino a questo pensiero di Giulio Dini. Anche a me Fonseca piace molto e sono d'accordo quando dice che quello che ha subito meno è riuscito a relazionarsi con questo ambiente non facile. Allora io vi devo salutare perché siamo in chiusura, siamo proprio ai titoli di coda della trasmissione e poi ci ritroveremo sia con Giulio Dini che con Antonio Paganin. Tra l'altro Giulio, arrivano dei messaggi per te. Grande Giulio, sei unico, ti aspettiamo con Scanner, quindi vedi ti mando questo messaggio, quindi recepito e mandato. Allora, grazie ad Antonio Paganin e all'avvocato Giulio Dini, a presto e buon proseguimento.
Grazie a voi, ragazzi.
Un abbraccio.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Buon pomeriggio ad entrambi. Siamo arrivati veramente alla fine, che abbiamo anche il tempo di un paio di vocali al volo, quasi in chiusura, vanno i titoli di coda. Oggi veramente ci scusiamo con tutti coloro con chi non si... lo so, molti sono rimasti fuori, anche i messaggi.
Peccato.
Dai, però domani ricominciamo e vi ricordo, insomma, siamo qui per così scambiare
noi
con voi.
Noi cerchiamo di leggerli e
noi
di
ci proviamo, ragazzi. Poi
tutti,
alcune
certo.
volte possiamo non riuscirci, non è per cattiveria, non perché vogliamo censurare qualcuno. Vai.
Buongiorno Maracanà. Noi facciamo e siamo disgustati di tutto ciò che sentiamo quando le cose riguardano gli altri. Poi ognuno di noi cerca sempre un sotterfugio. Tutti, io come tutti, pure per andare dal medico cerchiamo di fare la coda,
è vero, hai ragione, è una nostra mentalità. Vai.
Grazie, sono Andrea da Teramo, buonasera. So che siete incasinatissimi oggi per le varie vicissitudini che ci sono. Io volevo chiedervi una cosa in ottica Vesino, per quanto riguarda l'Inter. È vero, si vocifera che ci sia un possibile scambio Milik-Vesino. Questa cosa poi risulta vera? C'è qualche fonte accreditata che può dimostrare questo scambio?
Non c'è nessuna fonte di questo scambio, però c'è la notizia che abbiamo dato
di Vesino a Napoli.
C'è un interessamento, però si è parlato soltanto di soldi, da 18 a 12, forse 15 si potrebbe fare lo scambio. L'ultimo, niente, non ce la facciamo. Allora vi dobbiamo salutare veramente, ringraziare tutti. Cinzia, grazie come sempre per la tua presenza, come sempre. Grazie a Cinzia Sant'Angelo, a domani a partire dalle 13. Grazie anche in cabina di regia ad Andrea Magliocca e a Gabriele Latini che ci hanno accompagnato in questo pomeriggio molto complesso oggi. Grazie anche alla redazione, Daniele Petroselli sempre pronto con gli aggiornamenti, noi e naturalmente anche a Francesco Tringali. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13. Vi lascio a Stadio Aperto e continuate ad interagire, perché a Stadio Aperto ci saranno tutti gli approfondimenti di calciomercato con Niccolò Ceccarini, Raimondo De Magistris, Francesco Benvenuti. Insomma, rimanete a TMV Radio. Salutiamo anche tutti gli amici di BSO Channel, di Yes TV e di Radio Tua. A domani, ciao.